Grazie di essere qua anche stamattina e grazie moltissimo a Elena Stancanelli di aver accettato di far parte di questo progetto che si chiama Scrittori raccontano scrittori. Siamo al quarto appuntamento, devo dire questo senza ragazzi, senza scuole, perché evidentemente Cristina Campo non ha ancora irraggiato col suo splendore la scuola italiana. Speriamo, questo ci duole molto, diciamo, ci dispiace veramente molto, perché sarebbe stata una bella esperienza anche per i ragazzi, anche perché Elena ha una capacità di comunicazione molto interessante sicuramente per loro.
Questa è una cosa che prima non bisognerebbe dire mai.
Mai. Allora, dopo Maurizio Maggiani, dopo Melania Mazzucco e Michela Murgia, oggi parliamo con Elena Stancanelli di Cristina Campo. Elena, devo dire, mi curiosisce molto il fatto che lei abbia scelto Cristina Campo. È venuta in archivio da noi con Gloria Manghetti a fare una sopralluogo, è stata un giorno a studiare, a leggersi i carteggi, le cose di Cristina Campo, di cui poi ci parlerà. Mi ha stupito molto però questa sua scelta, perché Elena Stancanelli, dal suo primo libro Benzina all'ultimo La femmina nuda, diciamo, parrebbe una scrittrice al contrario, cioè mentre per Cristina Campo tutto nasce dalla letteratura, per Elena Stancanelli diciamo che la letteratura forse nasce dall'esperienza, dalla vita, quindi sono un po' a specchio forse, ma questo lo vedremo anche nel corso della mattinata. Ringrazio molto il pubblico per la pazienza, ringrazio molto Gloria Manghetti della collaborazione ideativa su questo progetto. Voglio ringraziare ancora la nostra, non solo il Comune di Firenze, ma il nostro sponsor che è la Fondazione Cassa di Risparmio, che ha aderito con grande entusiasmo, dandoci la possibilità di realizzare questi progetti, appunto fatti principalmente per i ragazzi, anche se stamattina siamo tutti ragazzi, quindi comunque per noi. Lascio la parola a Elena e grazie ancora.
Buongiorno. Questo funziona? Non funziona.
Devi farlo. Ok, buongiorno. Allora, sono molto, molto felice e molto emozionata di parlare di Cristina Campo. È stato molto bello riprenderla in mano per questo incontro e a distanza di tanti anni dalla mia prima lettura. È stato molto bello e molto emozionante. Cristina Campo è una scrittrice quasi completamente sconosciuta. Pochi minuti fa mi è arrivato un sms sul telefonino di un mio amico libraio di frontiera, che ha una piccola libreria in un paesino della Puglia, e che mi ha ringraziato e mi ha detto: dopo il tuo articolo che è uscito la settimana scorsa su Robinson, ho venduto molte copie degli Imperdonabili. E mi è sembrata una cosa molto bella. Se diciamo le persone, se tutti voi che siete presenti qui a questa conferenza, uscendo da qui, compraste una copia degli Imperdonabili, probabilmente lo manderemo in classifica. La settimana prossima avremo gli Imperdonabili di Cristina Campo nella classifica dei libri più venduti in Italia, e questo sì che sarebbe davvero una rivoluzione. Cristina Campo era un'eccentrica, non so se questo aggettivo le sarebbe piaciuto, ma sicuramente lo era, e per tante ragioni che adesso cercheremo di capire piano piano. È stata in vita, ha pubblicato quasi niente, ha pubblicato un paio di saggi e alcune traduzioni. Alcune firmate, altre no. C'è questo giochino che faceva Calasso appunto quando l'ho intervistato, a capire quali erano finti e quali erano veri i nomi dei traduttori dei Mistici d'Occidente, perché i Mistici d'Occidente, sapete che questa raccolta fatta da Ele Mezzolla, e le traduzioni sono firmate un po' Zolla, un po' Calasso, un po' Cristina Campo, un po' Vittoria Guerrini, un po' nomi a caso, probabilmente sono solo loro ad esserseli tradotti. Dunque Cristina ha tradotto molto, e l'idea della traduzione evidentemente è molto precisa rispetto a quello che lei immaginava fosse la letteratura, appunto. È una scrittrice eccentrica in una maniera sommessa, diciamo, diversa da quella che dall'accezione che noi adesso siamo abituati a considerare per eccentricità, però era diversa, era costituzionalmente diversa da tutte le persone che aveva incontro e da tutti gli intorno e dalla gran parte degli intellettuali che aveva intorno. Quando i suoi libri uscivano, i suoi due libri sono usciti, non se ne è accorto nessuno, quasi nessuno ha scritto niente, se non appunto la famosa cerchia di intellettuali che stavano intorno a lei. Cristina Campo muore il 10 gennaio del 1977 e l'unico articolo che viene scritto su un giornale, sul Corriere della Sera, due mesi più tardi, è di Roberto Calasso. Cristina Campo era nata il 29 aprile 1923 a Bologna. Vorrei raccontare Cristina Campo in una maniera che può sembrare strana, perché Cristina Campo appunto è stata una scrittrice che ha vissuto nascosta. Era nata con una malformazione cardiaca molto grave, quella che poi alla fine, a distanza di tanti anni, l'ha uccisa e che comunque l'ha costretta a una vita minuscola in qualche modo. Passava molto tempo chiusa nella sua stanza, passava molto tempo a letto, ha passato molto tempo malata e quindi evidentemente è stata un'esistenza molto interna, poco esterna, diciamo. Non è una scrittrice che ha fatto grandi viaggi, non è una scrittrice che si è mossa tanto, al contrario, ha portato il mondo a sé in qualche modo. Allora potrà sembrare strano che io abbia desiderio di raccontarla partendo dai luoghi di Cristina. E il primo luogo che mi sembra significativo nella sua storia è appunto il giardino. Allora Cristina Campo si è occupata moltissimo di letteratura, si è occupata moltissimo di fiabe. Le fiabe sono state il suo grande argomento. Parte dal giardino perché Cristina è nata in un giardino. Il fratello della madre era un notissimo chirurgo dell'Istituto Rizzoli di Bologna. L'Istituto Rizzoli di Bologna, che c'è ancora, appunto, era allocato dentro questo spazio che aveva un enorme giardino. In questo giardino, appunto negli spazi dell'Istituto Rizzoli, Cristina è nata. Cristina, e questa appunto è la più semplice degli indizi del suo essere vissuta nascosta, non si chiamava Cristina Campo. Cristina si chiamava Vittoria Guerrini. Il padre era un musicista, compositore, che è stato direttore del Conservatorio di Bologna e poi del Conservatorio di Firenze e poi di Roma. E il suo primo nome, appunto uno dei suoi primi metodi per nascondere se stessa, è stato scegliere un nome d'arte, Cristina Campo. Non è stato l'unico. Cristina si è nascosta in tanti modi, dietro tanti nomi, ma cominciamo da Cristina. Dicevamo il giardino, il primo luogo di Cristina. Il giardino e la fiaba. Mi piacerà durante questo incontro leggervi un po' di cose scritte da lei, perché, come tutti gli scrittori, per carità, ma lei in maniera particolare era tutta dentro questa scrittura. Io mi batto da sempre perché Cristina venga conosciuta anche dai ragazzi delle scuole, dai ragazzi molto giovani, perché leggerla, in generale leggere gli scrittori italiani, ma leggere Cristina Campo è davvero, per chi scrive, ma anche per chi vive, per chi parla questa lingua, per chi vuole conoscerla, è davvero, è importante, è un diapason. Cristina aveva una scrittura di una purezza cristallina e un italiano veramente seducente e indimenticabile. Bisognerebbe leggere Cristina Campo per intonarsi a questo paese maledetto, per intonarsi a questa lingua, per sapere che cosa l'italiano sia. Quindi vi leggerò delle cose di lei, perché per chi non la conosce ancora, molti di voi probabilmente la conoscono, ma per chi ancora non la conosce, è davvero incantevole il modo in cui lei usa l'italiano. E incanto è anche una delle parole che riguardano Cristina. Dunque vi leggo questa cosa qua, comincio leggendovi questa cosa qua che è tratta da questo libro che si chiama L'Imperdonabile. Allora, organizziamo per organizzarsi e per capirci. Il primo, lei pubblica un saggio che poi viene recuperato dagli Imperdonabili in vita, e la prefazione ai racconti di un pellegrino russo, e basta praticamente. Il primo viene pubblicato da Vallecchi, il secondo viene pubblicato da Rusconi. Rusconi all'epoca ha chiamato, come mi ha spiegato Roberto Calasso, non editore di destra, ma editore fascista, perché appunto la questione politica è una delle questioni che riguardano Cristina Campo. Dunque, questi sono i due saggi che lei ha pubblicato in vita. Più avanti, dopo che lei è morta, dopo che appunto ha passato tutta la sua vita che sappiamo, arriva ad Elfi e pubblica tutti i libri che sappiamo, ma molto, molto dopo la sua morte. Dunque, dicevamo Il Giardino. Gli Imperdonabili è, scusate questa cosa degli occhiali mi fa diventare pazza, brutto invecchiare. Gli Imperdonabili è una scatola delle meraviglie, è una raccolta di testi magnifici che Cristina Campo ha scritto su vari argomenti, saggistica soprattutto, sguardi, modo in cui lei stava al mondo, piccole riflessioni. Cristina non ha mai scritto quasi mai niente che fosse narrativa, cioè quella a cui siamo abituati, e questa probabilmente è un'altra delle ragioni per cui lei non è diventata così nota, ma diciamo ci sono saggisti assai più noti di lei. Comunque non ha mai, quasi mai scritto narrativa, ha scritto appunto queste cose strane. E una delle ragioni della difficoltà di capire Cristina è che adesso noi siamo abituati, sappiamo, cioè, soprattutto adesso, diciamo, in questo tempo che è un tempo in cui veramente ha battezzato definitivamente una letteratura fatta di cose che stanno al confine di tutto, narrativa con la saggistica, autofiction, non fiction, cioè, ormai siamo abituati a dei libri che sono contenitori di meraviglie e non soltanto, diciamo, stretti dentro le categorie alle quali eravamo abituati. Ma quando lei scriveva, no. Diciamo, lei è stata una delle prime a immaginare che si potesse fare letteratura in questo modo, e questa è stata un'altra delle ragioni che hanno reso difficile capire il lavoro che lei faceva. Dunque, dicevamo Gli Imperdonabili, e sul tema dell'imperdonabilità torneremo, perché il tema dell'imperdonabilità è uno dei grandi temi di Cristina Campo. Vi leggo questa piccola cosa che riguarda il giardino come luogo. Chi abbia avuto l'avventura di nascere in campagna, o almeno in un giardino abbastanza grande da non saperne troppo bene i confini, porterà per tutta la vita il sentimento di un arcano eppure preciso linguaggio, di uno svolgersi musicale di frasi che, mentre colma i sensi di sovrabbondante letizia, annuncia alla mente un ultimo disegno, sempre di nuovo promesso e differito. Questo è un brano da un saggio che si chiama In media cieli. Questa è Cristina Campo, lo è come qualità del linguaggio, lo è per le cose che dice. Dunque, lei ha avuto questo privilegio, cioè di nascere, come in una fiaba, dentro un giardino. E il secondo privilegio di Cristina Campo, e che fa parte appunto di questi inizi di lei che volevo raccontarvi, è che Cristina, proprio perché era malata, aveva questa malformazione che davvero le impediva di avere una vita normale, non è mai andata a scuola, non ha studiato in maniera regolare, era una selvaggia. Zolla, che è stato il suo compagno, Elimir Zolla, che è stato il suo compagno per tantissimo tempo, diceva che questa era la sua vera carta. Il fatto di non essere mai andata a scuola. Il fatto di non essere mai andata a scuola, che cosa ha significato per lei? Una specie di infanzia dorata dell'apprendimento. Cioè lei diceva, e questo appunto anche Calasso, quando ho parlato di lei con lui, me l'ha confermato, lei sapeva delle cose, le cose che lei aveva studiato, aveva imparato i suoi grandi autori, leggendoli ovviamente in lingua originale, leggendoli con la profondità, con la inesorabilità che si ha di fronte alle cose che sono appunto assolute, come possono essere le letture dell'infanzia, aveva appunto un rapporto fisiologico con queste letture. Quindi sapeva delle cose in maniera profondissima, irreale, come fossero delle discese agli inferi della letteratura, e altre non le sapeva per niente. Altre le ha scoperte più avanti, ha scoperto la letteratura in maniera molto irregolare, ma secondo appunto un principio regolatore che era il suo, ed era appunto, come dicevo, quasi fisiologico. Dunque questo è uno degli strani paradossi di Cristina Campo. Cristina Campo, la vedete, bellissima, austera, minuscola, magrissima, malata, fragile, apparentemente diciamo la più lontana dalla fisicità della letteratura che uno possa immaginare, in realtà non lo era affatto. In realtà invece era una donna che esperiva in maniera profondissima la letteratura, anche attraverso il corpo, per il vantaggio e lo svantaggio di essere stata una bambina malata. Quindi la prima parte della sua vita lei l'ha vissuta dentro questo giardino, incantato, studiando da sola e sviluppando appunto questo rapporto con i suoi grandi amori letterari in maniera solitaria. Anche la solitudine, sono tutta una serie di parole che ci appuntiamo riguardo a Cristina Campo, anche la solitudine è ovviamente uno dei grandi temi di Cristina Campo. E dopo, quando è ancora bambina, il padre viene trasferito a Firenze e Cristina si trasferisce appunto con la sua famiglia in via de Leger, mi pare che sia, che è una traversa di Viale dei Mille, dove lei ha vissuto per tutto il tempo in cui ha vissuto a Firenze. Lei è nata nel 23, siamo appunto intorno agli anni 40. In questo periodo Cristina stringe una fortissima amicizia letteraria, come sono tutte le sue amicizie, perché poi appunto vedremo che questa è appunto un'altra cosa che la riguarda profondamente, stringe un'amicizia letteraria con questa bambina, anche lei evidentemente una bambina un po' speciale, che si chiama Anna Cavallotti, che era la figlia di un albergatore, di questo hotel Berchielli, dove la famiglia di Cristina, la famiglia Guerrini, si trasferisce in attesa di trasferirsi nella casa di Firenze dove avrebbero abitato. Stringe amicizia con questa bambina, e, questa ragazzina, è un'amicizia appunto basata sugli ascolti di Chopin e le letture di Hofmannsthal, e diciamo su questo appunto Cristina tende sempre a incontrare le persone sulle vette, insomma sulle vette delle cose. C'è una frase appunto che mi ero appuntata ieri, che diceva: se una persona che ritieni se una persona che ritieni che possa accogliere il tuo amore lo diciamo, in quel momento non l'accoglie, perché adesso non me la ricordo con esattezza, ve la ridirò, è perché vi sta aspettando in un punto più alto. In questo punto più alto Cristina incontra quasi tutte le persone che incontra. Anna Cavallotti muore a 18 anni, nel 43, sotto i bombardamenti a Firenze. E questo è stato il grandissimo dolore di Cristina, quello che ha diviso, l'ha fatta diventare adulta, ha spezzato la sua infanzia, la perdita dell'amica cara. Anna Cavallotti teneva un diario, aveva tenuto dei diari durante questi anni che vengono consegnati a Cristina quando l'amica muore. Cristina ovviamente terrà questi diari come una reliquia. Tenete conto appunto che questi oggetti fisici, questi diari di questa ragazzina diventano in qualche modo l'archetipo anche letterario di Cristina, su cui costruisce poi tutta la sua esistenza di letterata successiva. Questi diari, lei in parte, parte di questi diari, stralci di questi diari, poi riuscirà a pubblicarli in questo Corriere d'Adda, che è l'inserto letterario del Corriere d'Adda, che è una delle imprese che di Cristina farà insieme a Gianfranco Draghi, che è uno scrittore fiorentino da poco scomparso, a cui lei era molto legata, con il quale lei intrattiene un lungo epistolario. Parte di questi diari dunque verranno pubblicati e lei se ne prenderà cura in qualche modo. La cura Paradossalmente, anche questo, considerando appunto il tipo di esistenza che poi Cristina ha condotto, la cura è anche uno dei temi di Cristina. Come appunto abbiamo capito, Cristina in qualche modo la sua esistenza è un'esistenza eccentrica, appunto dicevamo all'inizio, rispetto al modo di vivere al quale noi siamo abituati. Un'esistenza in qualche modo negata, è un'esistenza condotta attraverso, diciamo, territori diversi da quelli a cui siamo abituati. Un altro degli spazi di Cristina, di cui volevo parlarvi, degli spazi altri dell'esistenza di Cristina, sono le vite degli altri. Cristina è molto devota ad alcune persone che sceglie durante tutta la sua vita. Sceglierà alcune cause in particolare, si legherà in maniera molto forte ad alcuni personaggi che ritiene appunto siano in qualche modo tenendo viva, accesa la fiamma della grazia nel mondo. E tra questi Danilo Dolci, che è uno che appunto conoscerete, che è una delle persone per le quali Cristina si spende molto, ma non soltanto, anche persone meno note. Una barbona, cioè questa famosa barbona Giulia che ritorna nelle lettere di Cristina, che è una barbona che lei ha conosciuto mettendosi a chiacchierare seduta su una panchina nella piazza, che continua a portarsi dietro nella sua vita, a cercare di aiutare. Il famoso Penati, che ritorna nelle lettere e negli amori di Cristina, che è un uomo, un reduce di guerra, che lei aveva conosciuto leggendo delle cose sui giornali e che era stato ferito in maniera molto grave, che lei si prende in carico, ecco, appunto, essendo lei collegata a questo zio, appunto, che è stato uno dei più importanti chirurghi italiani tramite l'Istituto Rizzoli, riesce a fare operare questa persona e lo mette in condizione di avere una vita quasi normale, da che era appunto ricoverato in un ospedale psichiatrico e abbandonato da tutto e da tutti. Le cause dei combattenti di Cipro, ogni tanto appunto nella sua vita, spesso nella sua vita, Cristina si prende a cuore certe cause e le porta appunto a sé, cerca non tanto di salvarli, appunto l'idea non è quella della salvezza, quanto appunto quella di una specie di tentativo di tenere vivi intorno a sé e nel mondo appunto queste fiammelle di meravigliose esistenze semplici, ma appunto in qualche modo appunto abitate da una grazia, che è appunto una delle questioni di Cristina. Dunque le vite degli altri, certe vite di altri sono molto importanti. Un altro degli spazi che determinano e che raccontano in maniera molto precisa la vita di Cristina è decisamente quello delle lettere. Cristina Campo è stata una delle più grandi epistolariste, non soltanto italiane, ha tenuto per tutta la vita epistolari con molte persone diverse, e gli epistolari sono uno dei luoghi nei quali appunto la sua scrittura, la sua vita stessa prendono forma. Lei ha tenuto per decenni rapporti epistolari con alcune persone. Gli epistolari di Cristina sono stati poi Alcuni degli epistolari di Cristina sono stati poi pubblicati. Nel gabinetto Viesse, qui nel gabinetto Viesse, gli epistolari di Cristina sono quasi tutti monchi, e questa è un'altra delle questioni. Cristina muore nel 1977 e avrei voluto dirvelo alla fine, ma sono costretta a dirvelo adesso, ed è questo uno dei grandi dolori degli amanti di Cristina Campo, e lo racconta Cristina De Stefano in Belinda e il mostro, che è una bellissima biografia che è stata scritta da Cristina, è stata pubblicata da Adelphi. Cristina Campo nel 77 muore ovviamente senza eredi, non ha figli, non è sposata, ha un appunto il suo compagno, diciamo così, in qualche modo è Ele Mirzolla, con il quale però non vive neanche nella stessa casa, e quindi nessuno in qualche modo si prende cura di quello che resta di Cristina. E la Di Stefano dice che, dopo appunto aver consultato le persone che le sono state vicine, lei ha capito, qualcuno ha detto, qualcuno se l'è fatto scappare, che ci fosse questo famoso baule tra le cose di Cristina in questa casa, e un baule che è scomparso. E dentro questo baule probabilmente c'erano le carte di Cristina. E ho chiesto a Calasso se lui riteneva plausibile che ci fosse un baule scomparso, e lui mi ha detto quello che appunto sì, probabilmente tutti quanti noi immaginiamo, cioè Cristina che appunto ha pubblicato soltanto 2 saggi in 53 anni di esistenza, evidentemente lavorava in maniera ossessiva sui testi, scriveva, riscriveva, riscriveva, riscriveva prima di congedarli e consegnarli alla pubblicazione, dunque è plausibile che avesse con sé molto materiale che non aveva ancora pubblicato. Peraltro Cristina in una delle ultime lettere, adesso poi alla fine arriveremo dopo, però dice una cosa, a un certo punto dice una cosa magnifica, dice che lei stava lavorando a un saggio sull'acqua e diciamo negli ultimi anni, diciamo, tra le cose che ho pensato di più nella mia vita c'è stato questo saggio sull'acqua di Cristina Campo che nessuno leggerà mai probabilmente, o che forse da qualche parte è perduto, chissà, magari a un certo punto torna fuori, perché insomma poi le esistenze dei grandi artisti, dei geni sono misteriose e chissà, magari potrebbe uscire fuori da qualche parte, sarebbe magnifico. Quindi lei aveva appunto questa, appunto è morta senza eredi lasciando queste carte qua. Dicevamo però diciamo delle lettere di Cristina. Allora Cristina tiene tutta una serie di epistolari in questi anni. Dicevamo appunto no, dicevamo degli epistolari monchi a proposito del gabinetto Viesse. Intorno al 1955 Cristina esce da quella che si può chiamare diciamo una infanzia di scrittore, entra in un'adultità di artista. Intorno al 1955 lei scrive a tutte le persone con le quali era in contatto epistolare dicendogli: distruggete tutto quello che io ho scritto prima del 55. E questo, diciamo, alcuni le danno retta, alcuni no, grazie al cielo, però è il primo, diciamo così, è il primo appuntamento di questa dannazio di memoria di se stessa che lei crea addirittura in vita. Fate sparire tutta la mia produzione non sufficientemente matura, è evidentemente appunto il demone della perfezione che la perseguita da sempre, e quindi, diciamo, già da lì si capisce quello che lei immaginava avrebbe voluto fosse il destino delle sue carte. Quindi il primo passaggio è: deve sparire tutto quello che ho scritto prima del 55. Il secondo passaggio è: Cristina fa sparire tutte le carte che sono arrivate a lei. Dunque gli epistolari sono monchi, perché quello che noi abbiamo in questi epistolari che vi racconterò sono le lettere di Cristina, ma quasi mai abbiamo le lettere che Cristina ha ricevuto dai suoi interlocutori. L'unico caso in cui l'epistolario è completo ed è stato completato, perché nella prima edizione, quella di Scheiviller, non c'erano le lettere, è quello di Alessandro Spina. Quello di Alessandro Spina è un epistolario doppio, nel senso che abbiamo anche, lui ha, in qualche modo forse aveva delle copie, insomma comunque abbiamo anche le lettere che lui scrive a Cristina. Alessandro Spina, di cui parleremo, appunto, Alessandro Spina è uno scrittore che viene dalla Libia, che usa questo nome d'arte e che nel 1960 pubblica su una rivista che si chiamava Paragone un racconto che si chiama Giugno 1940, un racconto che Cristina legge e dal quale rimane folgorata. Legge questo racconto e scrive a questo scrittore e gli dice: il suo racconto è bellissimo, mi piacerebbe conoscerla. E da lì inizia questo epistolario. Questo episodio, anche questo episodio, è un episodio a cui ho sempre pensato con molta emozione. Fin quando poi ieri un amico, uno scrittore, si chiama Marco Lodoli, mi ha raccontato, eravamo appunto casualmente parlando d'altro, mi ha raccontato che Fellini ha fatto la stessa cosa con lui. Federico Fellini aveva letto una cosa di Marco Lodoli e gli ha telefonato, gli ha detto: salve, sono con la sua vicina, sono Federico Fellini, volevo conoscerla perché il suo racconto è bellissimo. E dice che Fellini faceva questo con le persone, leggeva e poi cercava se quello che avevi scritto gli era piaciuto. Ah, mi sono molto interrogata su questa cosa qui e sul fatto che questa cosa adesso accade con molta meno frequenza. Non credo che siamo diventati tutti cattivi e egoisti, credo che siamo tutti sopraffatti dalla massa continua di materiale, di informazioni, di cose che ti arrivano, di manoscritti, di libri pubblicati, di cose, cioè, per cui facciamo tutti un'immensa fatica. Mentre prima, appunto, anche questo me lo raccontava Calasso, appunto, per tutto esistevano le riviste. Adesso sì, esistono le riviste, insomma, le riviste letterarie, ma ce ne sono meno e soprattutto hanno molta meno influenza. Invece prima esistevano le riviste, gli scrittori le leggevano, le persone le leggevano e attraverso le riviste acquisivano informazioni su quello che stava accadendo. Questo era evidentemente anche un modo per chi iniziava a fare questo, perché chi iniziava a fare questo mestiere entrasse nel mondo della letteratura. E quindi questo Alessandro Spina, appunto, aveva questo suo racconto pubblicato su Paragone che Cristina legge, se ne invaghisce e lo chiama. Io non l'ho letto, a giugno 1940, e pare che fosse un racconto molto bello, ma soprattutto la cosa evidente è che andava a toccare delle corde che erano molto care a Cristina Campo. Calasso dice, mi ha detto, Cristina aveva immaginato, se l'era immaginato Alessandro Spina come una specie di, era un po' una sua creatura che lei si era costruita come una specie di Hoffmannsthal italiano. E gli ho detto, ma lo era? Dice, sì, lo era, ma insomma, molto ce l'aveva messo sopra lei. E Alessandro Spina poi ha pubblicato alcuni romanzi nella sua vita ed è rimasto appunto con lei in contatto epistolare per sempre. Le loro lettere, le lettere tra Alessandro e Cristina sono forse quelle più tecniche, diciamo, sulla questione della letteratura. Loro si parlano continuamente, si scrivono continuamente su come si scrive, cosa scrivere, e Cristina fa una specie di continuo editing, se così si può dire, del lavoro di Alessandro Spina, correggendo, chiedendo, spostando, incitandolo ad andare in una direzione piuttosto che nell'altra. E insieme a un certo punto decidono di pubblicare una novella delle Mille e una Notte che si chiama La città di rame, che Basili Kum, che è il suo nome vero, tradurrà e per la quale Cristina scriverà una prefazione. Questa è la loro, diciamo, questa è la loro grande, la grande opera che fanno insieme. Le lettere di Cristina, nel fondo del gabinetto VSE, oltre le lettere di Cristina consegnate da Alessandro Spina, ci sono le lettere di Cristina consegnate da Anna Bonetti, che ha donato a sua volta, a seguito di Alessandro Spina, a sua volta ha donato il suo fondo. E ovviamente per noi feticisti è un momento di grandissima gioia avere nelle mani i fogli con i quali lei ovviamente a mano scriveva le sue lettere. E non so se sono consultabili, ma insomma, se lo fossero, vi invito a dare un'occhiata alle lettere di Cristina dal vivo, se vi dovesse capitare. E sono elegantissime e semplicissime, ma una scrittura molto fanciulla, una grafia molto fanciulla, Cristina, molto elegante, perfetta, esattamente come tu la immagineresti. C'è, oltre a questo epistolario che, come dicevo, poi è stato pubblicato, ci sono alcune piccole cose inedite di Cristina, tra cui una dolcissima letterina che lei scrive a 13 anni per ringraziare De Robertis, che le ha mandato un libro. Questo appunto, questo è quanto si trova nel fondo del gabinetto VSE. Allora, gli epistolari di Cristina, appunto abbiamo accennato a quello con Alessandro Spina, gli epistolari di Cristina sono questi e sono quelli che sono stati pubblicati, ce ne sono altri probabilmente, ci sono altre persone che hanno sicuramente scambiato delle lettere con Cristina e non sono stati ancora pubblicati. Gli epistolari sono una questione privata, è evidente, sono una questione, non è facile appunto consegnare i propri epistolari senza emendarli oltretutto alla pubblicazione. E il primo e più importante degli epistolari di Cristina è Lettere a Mita. Lettere a Mita insieme agli Imperdonabili è forse insomma il libro più importante della produzione di Cristina. E Mita è Margherita Pieracci Orwell, che appunto oltre a essere la persona alla quale Cristina scrive, è stata una delle più importanti tra le curatrici dell'opera di Cristina Campo, ha accompagnato tutti i suoi lavori che sono stati poi pubblicati da Adelphi. Loro si conoscono molto giovani e vanno avanti, la loro amicizia va avanti praticamente tutta la vita. Cristina è siamo ancora intorno agli anni siamo ancora intorno agli anni 50, è finita la guerra e diciamo c'è tutta una cosa che va detta ed è complessa da dire, che ha a che fare appunto con il padre di Cristina. Il padre di Cristina è stato un entusiasta fascista, diciamo, e quindi alla fine della guerra è stato allontanato dal suo lavoro, poi reintegrato, poi insomma la vicenda lì, la vicenda appunto sta intorno, c'è una questione intorno a quella cosa lì, che è una questione anche insomma seria della vita di Cristina e ha a che fare anche in parte con la ragione per cui lei è stata tenuta ai margini della vita culturale di questo paese. Dovete immaginare che dagli anni 50 in poi la ricostruzione culturale di questo paese è stata non affidata, ma insomma presa in carico in maniera molto seria da Giulio Einaudi con la casa editrice, che ha immaginato un modo molto preciso, cioè ha fatto delle scelte molto precise su quello che era necessario leggere per costruire gli italiani di questa Italia che stava in qualche modo nascendo. E l'Einaudi appunto fa delle scelte molto precise, mettendo delle cose dentro e tenendo delle cose decisamente fuori. E appunto un'altra delle ragioni per cui nel 1962 Roberto Calasso e Bobby Baslen fondano la Adelphi, che invece va a occuparsi di tutto un altro lato della cultura italiana. Ma insomma nel 1955, intorno al 1953, il padre appunto di Cristina, finalmente reintegrato in qualche modo al suo lavoro, viene spostato a Roma e si trasferisce a Roma e porta con sé appunto la figlia. Immaginate che Cristina Campo ha vissuto tutta la sua vita sostanzialmente, fin quando nel 66 poi appunto non muore anche il padre e quindi insomma, rimane orfana, ha vissuto tutta la vita insieme ai genitori. E, per tante ragioni, appunto sicuramente una di queste è la malattia, sicuramente, però insomma di fatto Cristina Campo non ha mai guadagnato quasi niente nella sua vita. E nel 1953, quando si trasferisce a Roma, grazie a una serie di persone, al piccolo circolo di persone che la seguono, lei inizia a fare dei lavoretti, pubblica ogni tanto qualche articolo e inizia a lavorare per Radio 3, dove fa una serie di trasmissioni sui poeti. E i suoi articoli sono quasi tutti pubblicati sotto falso nome, che è peraltro il titolo di uno dei suoi libri, e c'è qui l'elenco l'elenco dei suoi pseudonimi è lungo, e il primo appunto è Cristina Campo, poi è stata Vi, poi è stata Pisana, poi è stato Puccio Quaratesi, poi è stato Bernardo Trevisano, Padre d'Angelo e Giusto Cabianca, e altri che forse non sapremo mai. Dunque un altro dei luoghi, prima di parlare di Roma, un altro dei luoghi della vita di Cristina è senz'altro l'assenza. La tigre assenza è il titolo della sua raccolta di poesie, ma insomma il demone del non essere, il demone del non apparire, il demone di essere sempre da un'altra parte è stato quello che ha guidato tutta la sua esistenza. Cristina si è sottratta in qualche modo. Questa cosa, diciamo, anche questa cosa, dico una cosa semplice, anche un po' scema, però alla quale che mi sta abbastanza a cuore, cioè quel tipo di capacità di incidere nella letteratura, nelle persone, fatto da un punto di vista così minuscolo, apparentemente, come quello di una persona che di fatto non è mai stata riconosciuta nella propria esistenza, è qualcosa a cui non siamo più abituati, e che forse dovremmo riprendere in considerazione. E immaginate che, dunque, dicevamo, nel 53 lei si trasferisce a Roma e inizia appunto a fare questi lavori, e abbastanza in fretta conosce Ele Mirzolla. Ele Mirzolla era sposato con Maria Luisa Spaziani, che era una poetessa, e loro si conoscono, si attraggono, si allontanano fin quando, e devo dire che mi imbarazza un po' a usare questo termine nei confronti di Cristina Campo, ma diciamo così, che si innamorano. E lì inizia una faccenda anche abbastanza complicata, diciamo, come spesso accade con quella che era la moglie di Ele Mirzolla, che non la prende benissimo, e che inizia a fargli appunto anche una battaglia abbastanza dura. Ma la cosa interessante a proposito di Ele Mirzolla, e non vorrei parlarvi anche di Ele Mirzolla, che avrebbe bisogno di 2-3 conferenze soltanto per lui, è che Ele Mirzolla nel 1956, quando conosce Cristina, era forse l'intellettuale più celebre in Italia, e era una superstar, e tutti lo volevano pubblicare, tutti ritenevano che i suoi primi libri fossero stati, e lo sono di fatto, una bomba buttata dentro la cultura italiana. Ele Mirzolla appunto aveva la madre era inglese, veniva da un territorio completamente diverso, e vorrei leggervi a questo proposito quello che si dicono l'un l'altro, Zolla e Cristina, quando si conoscono, come si descrivono. E la descrizione di Zolla, Cristina la fa alla sua amica Amita in una lettera, e dice: ho avuto solo qualche colloquio umano, o almeno tale è stato per me, con Ele Mirzolla, di cui le dissi, mi sembra. Non posso dire molto di lui, ma dopo il saggio su Tempo Presente mi sembra di poter rischiare, puntare molto su quest'uomo, intendo. Se lo avessimo avuto a Firenze, quando ancora eravamo uniti, solitari e orgogliosi, l'attenzione forse sarebbe nata. Ma lui allora stava solo a Torino, in una cameretta, scrivendo. Si è preparato per lunghi anni con un'ascesi indefettibile, che non ha rotto neppure venendo qui, buttandosi nella lotta, ed ora è una spada lucida, di nobile metallo. Credo di averlo incontrato al momento giusto, sulla via di ritorno al mio centro, dopo 2 anni di viaggio necessari, ma Zolla di viaggi non ha avuto bisogno, aveva l'attenzione. È molto malato, mi dicono, di petto e di reni, aveva la tubercolosi, Zolla. La nevrosi certo gli gronda da ogni gesto, ma nulla di tutto questo lo intacca. Potrebbe essere un meraviglioso personaggio di Chekhov. E questo invece è quello che Zolla dice di Cristina. Citato in nota da Mita. Zolla a sua volta descriverà così l'incontro con Cristina in un'intervista pubblicata su Paese Sera del 10 settembre 1989. La conobbi a Roma nel 1958. Si stabilì uno strano rapporto. In realtà ci si sentì perfettamente uniti, ma si finse di non esserlo. Le nostre letture erano diverse, in certo modo contrastanti. Si diede per scontato che ci dividessero spazi mentali vastissimi. Poi ci si guardò con serietà maggiore, si lasciarono cadere le suggestioni che ci separavano e fu quasi istantanea la decisione di convivere. Dal 1959, l'anno in cui cominciai a insegnare all'Università di Roma e in cui uscì l'Eclissi dell'intellettuale, avevo 33 anni e mi separai da tutti coloro che avevo fino a quel giorno frequentato. E per un periodo straordinario, Cristina ed io si visse rivelando l'uno all'altro tutto ciò che nella vita si era scoperto. E questo è l'incontro. Dunque, questo Elio Mezzola è stato decisamente il grande amore di Cristina, che però appunto segue il suo primo amore, che era un amore fiorentino, che era Leone Traverso. Questi sono stati i due, diciamo, uomini importanti della vita di Cristina, nonostante appunto, come vi dicevo, lei abbia vissuto per tutta la vita con i genitori, in particolare a Roma, al Foro Italico, nella casa del padre, che lei chiamava la casa degli Atridi, per dare l'idea, diciamo, del clima che si viveva nella casa appunto di questo fascistissimo padre. E Leone Traverso invece era un germanista, grecista, traduttore, uomo anche lui pare di grandissimo fascino, come Elio Mezzola. Elio Mezzola viene addirittura descritto come bellissimo. Mi ha detto, quando ho intervistato un po' di persone, mi ha detto Mezzola era bellissimo. E Leone Traverso non era bellissimo probabilmente, ma era un uomo di grande fascino e era più grande di Cristina, e loro due si incontrarono fatalmente nella Firenze di quegli anni. E anche di questo loro incontro, in queste lettere che si chiamano, lei lo chiamava Bull, caro Bull, è un altro degli epistolari di Cristina, è appunto l'epistolario con Leone Traverso, e anche di questo loro incontro vorrei leggere quello che dicono. Cara V, molta energia ci vorrebbe per ringraziarti del Lorenz, che ovviamente, come dice Cristina, non è D.H. Lorenz, ma è T.E. Lorenz, cioè l'autore dei sette pilastri della saggezza. Solo ti posso dire che mi ha molto umiliato, e forse è anche questo un effetto salutare. Non s'avverte nelle tue citazioni, sempre, secondo la sua immagine, come un adergersi di torri e insieme la violenza dell'aria che la investe? E la strana somiglianza con Simone Weil, quella, Vi, è la gente del tuo paese, come dicevi, non io. Quell'impeto raccolto, quella perseveranza oltre la speranza, quel respiro anche nell'angustia più tremenda, voluta, veramente, di fronte a simili esemplari umani, ci si domanda che ci stiamo a fare qui noi, io, se non a dar peso alla terra, affannati solo al nostro cammino di formiche ostacolate, affranti, da briciole. Questa è una delle due o tre lettere di Leone Traverso che si sono conservate, che si trovano nell'epistolario, perché appunto, come vi dicevo, anche queste hanno fatto una brutta fine. Dunque, Leone Traverso appunto riconosce in Cristina esattamente questa cosa qui, questa cosa tornerà spesso, questa cosa, il tuo paese, la gente del tuo paese. Nel paese di Cristina abitavano pochissime persone, pochissimi eletti, pochissimi scrittori, Simone Weil prima di tutto, Simone Weil e von Hofmannsthal, lei li chiamava la mia mano destra e la mia mano sinistra, e sono stati i fari che hanno illuminato la sua vita. Sulla persona che ha portato Simone Weil nella vita di Cristina Campo ci sono varie interpretazioni, e si palleggiano, diciamo, sostanzialmente la palla Gianfranco Draghi e Zolla, E comunque probabilmente è stato Gianfranco Draghi, che peraltro è stato anche uno dei primi scrittori al mondo a scrivere una cosa su Simone Weil, a farle conoscere questa scrittrice, pensatrice, filosofa, intellettuale, tutto quello che sappiamo. E Simone Weil e Hugo von Hofmannsthal, i grandi scrittori amatissimi. A un certo punto della vita di Cristina entra Juana Barnes, così come una meteora. Juana Barnes è questa scrittrice che forse conoscerete, che nel frattempo appunto anche lei era finita segregata in una casa a New York, malatissima, non usciva, non si alzava mai dal letto, e aveva scritto questo poema che si chiama Antiphon, che Cristina amava molto, Cristina e Zolla amavano molto, e quindi Cristina a un certo punto ingloba Juana Barnes dentro questa sua galassia di scrittori amati. E poi c'erano le persone, poche, pochissime. C'erano gli amici. Dunque, dicevamo, nel 53 lei si trasferisce a Roma, e nel 54, 55, 56 iniziano le sue frequentazioni romane, poche, sceltissime. Tra questi, ovviamente, Elemir Zolla. E Elemir Zolla Bobby Bazlen. Bobby Bazlen è stato anche lui uno dei più grandi intellettuali italiani, il fondatore di Adelphi e non soltanto, e all'epoca era consulente per Einaudi ed era la persona che aveva proposto e aveva seguiva le due traduzioni di Vittorio Sereni e Cristina Campo, e qui vorrei che facessimo tutti quanti un inchino, di William Carlos Williams per Einaudi, e quindi in quell'occasione Bobby Bazlen e Cristina si conoscono, e stiamo parlando di gente, diciamo, al limite dell'autismo, diciamo. Quindi quando io dico si conoscono e si frequentano, non immaginate che andassero al cinema insieme. Peraltro, anzi, il cinema era una cosa vietatissima, perlomeno è diventata una cosa vietatissima nella vita di Zolla. Prima, a un certo punto si poteva andare, poi da un certo punto in poi il cinema è diventato il male. Da un certo punto in poi Zolla, Cristina, Bortolotto, che è il musicologo, che era un altro degli amici di Cristina, che era un altro dei frequentatori di Cristina, e pochissimi altri, appunto Calasso, e Elena Croce, veramente pochissimi altri. Da un certo punto di vista in poi, come vi dicevo appunto, nel 56 esce la crisi dell'intellettuale e Zolla diventa la superstar della letteratura italiana. Subito dopo cominciano a uscire i suoi, poi escono I mistici d'Occidente, quest'opera magna che lui fa, che sono questi due volumi pieni, che appunto citati aveva promosso, perché appunto da Garzanti, perché appunto fossero pubblicate, e immaginava che fosse che sarebbe uscito fuori un libretto di 100 pagine, ne esce fuori una cosa gigantesca, e anche in questo devo dire molto commovente rispetto a quello che accade adesso, che citati si batte perché questo libro esca esattamente come il suo curatore l'aveva immaginato, nonostante appunto evidentemente quello sia un libro che alla sua uscita avrà venduto 50 copie, probabilmente se le ha vendute, tra l'altro credo fosse anche abbastanza caro, quindi insomma, però sono I mistici di Occidente, cioè un libro che appunto rimarrà per sempre nella storia della letteratura italiana, e forse appunto Garzanti ci ha rimesso tutto quello che poteva rimettere, però appunto erano tempi diversi, ma io appunto non soffro di nostalgia, però certe cose effettivamente vale la pena ricordarle. Dunque, quando Zolla entra invece nella sua fase più catastrofista, nella fase appunto in cui tutto è male, tutto, solo pochissimo può essere salvato, iniziano tutti gli altri saggi che sappiamo, e da che appunto era l'intellettuale più amato di questo paese, diventa l'intellettuale più odiato e più ostracizzato di tutto questo paese, e con lui tutti quanti. E ovviamente più aumenta l'ostracismo e più aumenta l'aristocrazia, e l'aristocrazia intellettuale di chi appartiene. A questo proposito mi sembra arrivato il momento di introdurre quello che è veramente il grande la questione per la quale appunto Cristina Campo viene quasi sempre ricordata, che è appunto il tema dell'imperdonabilità, e che appunto si desume da questo saggio straordinariamente bello che sta in questa raccolta, che si chiama appunto Imperdonabili, e che ha segnato appunto l'esistenza di Cristina Campo come scrittore, perché insomma intorno a questa cosa qui lei è stata sempre identificata, Cristina Campo non è soltanto questo, ma è molto questa cosa qua. E sull'imperdonabilità, purtroppo, devo lasciare, sicuramente, per fortuna, devo lasciare la voce a lei, che dice delle cose infinitamente belle. Perfezione, bellezza, che significa? Tra le definizioni una è possibile, è un carattere aristocratico, anzi è in sé la suprema aristocrazia della natura, della specie, dell'idea. Allora, piano piano Cristina introduce questo tema a proposito dell'arte, diciamo della scrittura in particolare, ma dell'arte in generale, cioè che cos'è imperdonabile? Allora, imperdonabile è ciò che è inattuale, ciò che è aristocratico, ciò che è immobile, ciò che non si non è colluso con il tempo presente, ciò che è eterno, ciò che sta in qualche modo. I grandissimi imperdonabili scrittori che lei ama. Imperdonabile Ben, Gottfried Ben, e non certo nel suo sacco cinerognolo di peccatore politico. Neppure è dignitoso ricordare quanta cattiva politica sia sempre perdonata in nome della cattiva scrittura, bensì nella sua stola purpurea di confessore della forma. L'autore di alcune poesie solo possibili al magistero del più alto maestro in molti anni di lingua tedesca, poiché di questo si tratta alla fine. Imperdonabile Ben, che afferma non dover essere il poeta lo storico del proprio tempo, anzi il precursore, al punto da ritrovarsi di millenni alle spalle di quel tempo, l'antecessore, al punto da poter profetare dei più lontani cicli a venire, testimone soltanto di ciò che immobilmente perdura, un guerriero, una stella, una morte, un cespuglio di sorbo. In questa cosa che vi ho appena letto c'è tutta Cristina Campo, tutta la sua idea della letteratura, tutta la sua idea di mondo, in qualche modo. Lei, la frase più nota di Cristina Campo, tutti citata, è una cosa che lei disse di se stessa: ho scritto poco, avrei voluto scrivere molto meno. Questa rarefazione, quest'idea appunto che tutto deve essere filtrato attraverso un collino sottilissimo, quello che passa, soltanto quello che passa, quel pochissimo, quello che resta è quello che avrebbe dovuto essere fatto. Questo è esattamente quello che lei pensa che la letteratura debba essere. E l'imperdonabilità, che io appunto venendo qua stavo cercando di immaginare chi potrebbero essere, giocando, i nostri imperdonabili. E non è facile, perché davvero l'imperdonabilità è qualcosa che ci siamo un po' persi dal punto di vista culturale, perché appunto imperdonabile è ascoso, è misterioso, è qualcuno di cui forse non sappiamo niente. Imperdonabile era Cristina Campo, di cui appunto fin quando non sono arrivati i saggi, i libri di Adelphi, non sapevamo niente. Imperdonabile è chi ci sta accanto e non sappiamo, però imperdonabile sono i grandi maestri la cui tecnica appunto deve essere completamente nascosta. E dice una cosa bellissima in un altro saggio, che vi leggerei. Il saggio si intitola, a proposito sempre appunto, il Parco dei Cervi. Parco dei Cervi è un altro saggio sulla fiaba, e anche sulla fiaba bisognerebbe aprire una cosa enorme, ma Parco dei Cervi è un saggio sulla fiaba in cui appunto a proposito dell'imperdonabilità e della tecnica, Cristina dice una cosa molto precisa e molto commovente su quello che deve fare uno scrittore, ed è questa: nella poesia, e vi prego di segnarvi questa frase per sempre nel vostro cuore, nella poesia, come nel rapporto fra le persone, tutto muore non appena affiori la tecnica. Io ve la dico, fatene quello che volete. La vera educazione della mente non ebbe mai altro fine, da quando il mondo esiste, che la morte della tecnica, di quel triste saper vivere che al bambino, al quale tutto riesce per naturalezza, venne un giorno fornito dagli adulti. Da questo artigianato del vivere, ciascun uomo viene strappato alle soglie della sua innocenza, così come dai fiori screziati o dalla cerva inseguita a caccia gli antichi principi della casa paterna. È un viaggio necessario che però dovrà condurre ben al di là della rosa e del cervo, fino nel cuore delle caverne e dei terrori, là dove il saper vivere si scioglierà come la cera al contatto reale e metaforico con i quattro elementi. Vi rileggo la prima frase perché vorrei che la teneste a mente. Nella poesia, come nel rapporto tra le persone, tutto muore non appena affiori la tecnica. Questa cosa qua, questa questione qua, è una, appunto, è la questione centrale di Cristina. Come la vogliamo chiamare? Appunto, lei la chiamava imperdonabilità, ed è appunto la spiega, come appunto ho cercato di farvi vedere. Vi invito a leggerlo, tutto il saggio nel quale si spiega questa cosa qui. Come la vogliamo chiamare? La vogliamo chiamare grazia? Come la vogliamo chiamare? È il punto più profondo in cui l'arte rivela se stessa, in cui l'essere umano, ahimè, come dice Cristina, rivela se stesso. Quel punto, appunto, imperdonabile della nostra esistenza. E lei, per tutta la vita, cerca questa cosa qua. E la trova, come avete visto, la trova, perché appunto le sue frasi, le sue parole, i suoi pensieri sono di una purezza cristallina, commovente, ma proprio appunto commovente non in maniera sentimentale, ma commovente in maniera appunto di aristocratica perfezione, perché questo è quello che appunto, come sappiamo bene, la perfezione poi è una dannazione, la perfezione è appunto il momento di perfezione estrema, è il silenzio, e diciamo la tentazione del silenzio è evidentemente qualcosa che ha riguardato Cristina da sempre. Non vi ho letto la risposta che Cristina, a questo proposito, dà a Bull. Rispetto a quella lettera che vi dicevo, quella appunto nella quale lui gli dice: il tuo paese, non il mio. Perché quello che accadrà a un certo punto tra loro due, che forse non accadrà mai con Zola, perché Zola a un certo punto, come vi dicevo, a un certo punto della sua esistenza diventa più realista del re, più intransigente degli intransigenti, appunto. Quindi quella spada, no? Vi ricordate quando vi ho letto come Cristina descrive Zolla, appunto, tutto il modo in cui lui si è preparato a essere quello che sarà, ha fatto di lui, l'ha trasformato in una spada. Leone Traverso non era una spada, e infatti Cristina, in una lettera a Mita, dice che a un certo punto lei era rimasta un po' turbata dalla sua mollezza, qualunque cosa questo significhi. E Leone Traverso lo sa, infatti gli dice: sono il tuo paese, il paese, appunto, quel paese lì al quale io non appartengo. E lei risponde con questa lettera. Cristina risponde con questa lettera. Bull, non essere triste. 1956. Io non posso mentire quando mi chiedi come va, per questo preferisco tacere. Come devo dirtelo che non ti conviene occuparti di me? Io vorrei stare un po' di tempo a Parigi e lasciarti Roma a disposizione. In 4 settimane guariresti di tanti mali e avresti ben altro da leggere che Juan Do. Dico questo perché con me saresti troppo infelice o troppo felice, forse. E tu hai paura anche di questo, vero? Che devo fare perché tu stia tranquillo? Non posso chiederti aiuto, non mi permetti di non chiedertelo. E io avrei tanto bisogno di te, più di quanto non possa dire. E insieme, tutta la mia forza è la mia solitudine, il mio andarmene sola per questi luoghi, la libertà come un coltello tra i denti. Aiutami, può dirlo solo Greta, perché ci sono io, dall'altra parte. Questa era Cristina, che era effettivamente appunto questa cosa qua. E appunto che racconta, che costeggia, che combatte per tutta la vita, però appunto il suo avversario è se stessa, il suo avversario appunto è il demone della perfezione. E, il suo rapporto con Zola va avanti, lei continua a vivere a Roma, Zola è detestato dai genitori di Cristina, che appunto la famiglia Guerrini, come abbiamo visto, non era esattamente un luogo, insomma, così di leggerezza e accoglienza. E, Zola viene considerato troppo diverso da loro per quello che loro sono. Poi Zola si riammala e la malattia è, come abbiamo visto, una delle questioni della vita di Cristina, ma anche una delle questioni della vita di Zola. E, Zola ha la tubercolosi e l'ha tenuta a bada per un lungo periodo della sua vita. A un certo punto gli torna, va da un medico, il medico gli dice: lei è spacciato, questa tubercolosi è un guaio, lei è messo malissimo e deve essere operato, e lui dice: no, non mi voglio far operare, perché insomma poi Zola anche tutto quel côté, diciamo così, di filosofie alternative, oriente, medicine alternative, buddismi, pazzie, eccetera eccetera, e decide di non farsi curare. E però invece Cristina, che appunto viene da una famiglia di medici e appunto ha costeggiato, anzi è stata in relazione con la malattia per tutta la vita, dice: no, aspetta un attimo, lo prende e se lo porta a casa, nella casa degli Atridi, e lo cura. E lo, credo, insomma, parecchi mesi, insomma, dura parecchi mesi la malattia e la convalescenza di Zola, ma lo cura. E nel frattempo lui guarisce. Nel frattempo, perché abbiamo detto che nel 1962 nasce Adelphi, perché Adelphi, la domanda sorge spontanea, perché Adelphi non pubblica tutto quello che scrive Cristina Campo o tutto quello che scrive Ermi Zolla, che nel frattempo nessuno vuole pubblicare? Ed è questo che effettivamente ho chiesto a Calasso. Insomma, nel 1962, insomma, Cristina muore nel 77, per quale ragione pubblica lei con Rusconi? Perché nel 1961, Calasso è stato allievo, Zola insegnava all'università a Roma, era un insegnante di letteratura angloamericana, e appunto si sono conosciuti in quella circostanza. Nel 1962, 61, 62, Zola, che appunto era nell'ultima fase della sua celebrità e quindi era insomma, aveva intorno a sé tutti gli editori che lo corteggiavano abbastanza, propone a Bompiani di pubblicare un saggio su Adorno, che era stato il grande amore di Zola e anche il grande amore di Calasso, un omaggio ad Adorno, e chiede a Calasso, che appunto ancora era suo amico, di occuparsi di questo saggio. E Calasso, dentro questo saggio avrebbe dovuto esserci un saggio, dentro questo libro avrebbe dovuto esserci un saggio di Zolla, avrebbero dovuto esserci due saggi di due musicologhi tedeschi, avrebbe dovuto esserci un saggio di Calasso, che era già nel frattempo stato pubblicato su Sur, la mitica rivista di Borges e Laocampo. E poi, ahimè, incautamente Calasso chiede un saggio a Bortolotto, musicologo, e Bortolotto fa un saggio, quella che si chiama appunto La Nuova Musica, da Stockhausen in poi, insomma, mondo, diciamo, molto adorniano, e consegna questo saggio molto ponderoso, cioè un centinaio di pagine, troppo ponderoso probabilmente per una raccolta di saggi, però molto bello. Insomma, Bortolotto fa appunto un saggio, che poi è stato pubblicato da Adelphi insieme a un altro libro, insieme a un altro saggio, raccolta doppia, e consegna questo saggio. Qual è il problema? Che Cristina e Zolla avevano un nemico, che era un nemico rispetto al quale era proprio impossibile calare le armi, cioè di fronte a quello crollavano. Il nemico era l'avanguardia. l'avanguardia. Tutto ciò che era avanguardia era il male. E intendendo per avanguardia anche roba, diciamo, che inizia alla fine dell'Ottocento, diciamo. E Cristina in maniera più moderata, nel senso che, diciamo, Cristina, per Cristina era avanguardia il futurismo e i Dada, diciamo, quella roba lì non era affrontabile. Per Zolla l'avanguardia cominciava molto prima. E quindi il saggio sulla nuova musica per lui è inaffrontabile. Bortolotto si è occupato di avanguardia musicale e questa cosa qui per lui non è possibile, non può entrare nel saggio su Adorno, nonostante che evidentemente Adorno invece se ne fosse occupato abbondantemente, che fosse parte importante della vicenda appunto filosofica. Ma Zola non cede e dice questo libro non verrà pubblicato, chiama Bompiani e dice non pubblicate questo libro che lui stesso aveva chiesto di fare, non lo pubblicate, il saggio non verrà pubblicato, Calasso e Zolla litigano e non si parlano per 15 anni e conseguentemente non si parlano neanche con Cristina Campo. Quindi, mentre nasceva la Delfi, che sarebbe stato appunto il contenitore ideale, perfetto, come poi appunto evidentemente si è dimostrato di tutta l'opera di Zolla e di Cristina Campo, mentre nasce la Delfi loro non hanno il loro editore, perché nel frattempo hanno litigato con Calasso. E quindi lei va avanti, vanno avanti a pubblicare in altri spazi, appunto l'editore fascista, Rusconi, quello che veniva chiamato l'editore fascista. E questo, diciamo, nel 66, che ore sono? E, vado verso la fine, nel 66 muore il padre di Cristina, prima di questo vorrei soltanto leggere un'altra cosa molto bella su quello che... No, aspetta, andiamo avanti. Muore il padre di Cristina e finalmente Cristina abbandona la casa degli Atridi e si trasferisce sull'Aventino. Non insieme a Zolla, ma vicino a Zolla. In un albergo, in questo albergo in molto via. Allora, l'Aventino, allora da qui poi si apre tutta una vicenda biografica, la terza e ultima parte della vita di Cristina, dopo appunto Firenze, Roma, e cioè quest'ultimo appunto luogo della vita di Cristina, che appunto è la parte più complicata anche da raccontare, la parte nella quale a un certo punto Cristina, diciamo, morti i genitori, si ritrova dentro una religiosità, un misticismo fortissimi e inizia questa sua battaglia disperata nel tentativo di restaurare il rito romano della Chiesa che era stato abolito e quindi comincia a raccogliere firme di intellettuali, fa battaglie, si avvicina alle Lefebvre, insomma inizia tutta la parte, diciamo, molto, molto, veramente molto mistica della sua esistenza. E la ragione per cui si trasferisce all'Aventino, oltre che essere un posto molto bello, è perché appunto lì c'è questa chiesa che lei frequenta assiduamente, che per lungo tempo rimane l'unica chiesa dove si fa ancora il rito con la messa in latino e che quindi lei continuerà a frequentare. Diciamo che lì ci sono pareri, parlando anche con le persone, ci sono pareri diversi su quello che accade. In realtà Zolla si allontana un po' da questa Cristina dell'ultimo periodo, perché insomma, anche perché lei veramente si a questo punto fa di sé quasi un'icona incondivisibile, insomma si chiude dentro una cosa un po' matta, diciamo così, di eccessivo, diciamo così, entusiasmo, ecco, rispetto a quella cosa lì. Comunque sia, si trasferiscono entrambi sull'Aventino in questo albergo e si prendono queste due stanze accanto, la famosa stanza che dicevamo della morte. E lei dice: qui ora ho tutto quello che mi occorre. Elemir ha portato i suoi libri. Questo luogo puro gli giova. Le sue finestre guardano su un groviglio di vecchi giardini, arruffati, ombrosi, deliziosi. Io ho una stanza triangolare, quasi al piano terreno, con tre finestre vicine come nelle stampe inglesi. Oltre i vetri ci sono rami di ginkgo biloba e poi la piccola piazza e la strada dove passa la gente quando suonano le campane di Sant'Anselmo. Dell'abbazia vedo il fianco, pieno d'angoli, dove si affacciano le quattro suore tedesche addette alle cucine. Visi perfettamente rotondi, perfettamente gotici, di fanciulle senza sorriso, che devono chiamarsi Ermintrude, Viliorda o Liutgard. Dentro ho un crocifisso bizantino che mi ha dato Elemir, glielo descriverò una volta. La piccola Madonna di Sant'Alessio, con la sua piccola mano tesa che mi fu data l'anno scorso, il 24 dicembre, un San Benedetto in cocolla e cappuccio, qualche trattato, due piccolissimi ritratti e alcuni oggetti che loro hanno molto toccato. Tutto il resto mi pesa. Bisogna essere nudi e leggeri per portare armi pesanti e io devo armarmi da capo a piedi con tutte le armi della fede per affrontare questo Natale. E poi le cose mi atterriscono, queste cose che durano più delle persone. Allora, da questo punto in poi, Cristina è sempre più sofferente fisicamente. C'è un'altra cosa, io credo, l'idea che mi sono fatta io è che, appunto, dicevamo all'inizio di questo incontro, quando vi dicevo i luoghi attraverso i quali avrei voluto raccontarvi la vita di Cristina, che appunto uno di questi luoghi erano le vite degli altri, ed è stato la vita dei genitori è stata un'esistenza vicaria per Cristina, e essersi presa in carico la loro esistenza, la loro malattia, la loro assistenza per il tempo in cui sono stati in vita, aver vissuto con loro per sempre, essere stata diciamo in maniera anche controversa, perché poi appunto i racconti sui suoi rapporti con i genitori sono strani, insomma lei era devotissima a questo padre. Tra l'altro forse sarebbe bello, mi piacerebbe leggervi questa prima lettera a proposito del padre che lei scrive, che gli scrive. Questo è l'ultima degli epistolari di cui abbiamo parlato, che si chiama Il mio pensiero non vi lascia, nel edizione di Adelphi, e sono le lettere a Gianfranco Draghi e agli altri amici fiorentini, varie, sparse, e vi avevo accennato prima Gianfranco Draghi. Gianfranco Draghi è stata una presenza molto importante nella vita di Cristina, perché si sono conosciuti da molto giovani ed erano fratelloni, diciamo così, sono stati fratelli di, ovviamente, di amori letterari, come sempre, perché tutto nella vita di Cristina passa attraverso la condivisione di amori letterari, prima di tutto nel caso di Gianfranco Draghi e Simone Weil. Simone Weil è stato il loro forte collante, ma non soltanto. Gianfranco Draghi, tra l'altro, sono molto tenero, perché con Gianfranco Draghi lei aveva avuto anche un incidente in macchina. Cristina amava molto guidare la macchina, ha amato molto guidare la macchina, anche questo è buffo, uno non lo immaginerebbe mai di un personaggio così. Aveva questa macchina che guidava a Roma, e la notte prendeva questa macchina e andava in giro, faceva queste lunghissime girate per la città, e un giorno a Roma fa un incidente, viene investita mentre sta in macchina con Gianfranco Draghi, e fa un incidente abbastanza brutto sotto le mura vaticane. Apparentemente non si sono fatti niente, ma il povero Draghi invece nei mesi successivi ha una crisi respiratoria molto forte, insomma, gli succede qualcosa di abbastanza grave ai polmoni che dura a lungo, cioè sta 4 mesi in ospedale prima di riuscire a uscire da questa cosa qua, e forse, non lo sappiamo, ma forse è collegata anche a questo incidente avuto con Cristina. Ma Gianfranco rappresenta molto la parte di ragazza di Cristina. Cristina ha un rapporto molto controverso, appunto, come abbiamo visto, con la sua giovinezza, intendendo per giovinezza immaturità letteraria, quindi anche, diciamo, adolescenza in senso lato. Come vi dicevo, lei chiede che sia distrutto tutto quello che lei ha scritto prima di arrivare a una certa età. E, però appunto Gianfranco Draghi la ricorda, e anche parlando con lui me l'aveva raccontata, la ricorda anche con questa leggerezza, perché anche Calasso mi ha detto questa cosa qui, mi ha detto una cosa che non si ricorda quasi mai di Cristina, che era che era una dama, era una donna di enorme leggiadria e anche di gran fascino, e aveva una sua leggerezza mondana, molto bella. E Gianfranco la raccontava spesso così, anche in questo posto dove lui è stato, nel suo letto di malattia, ma insomma anche in tutta la loro amicizia, lui la ricorda, lei mi teneva la mano, parlavamo a lungo, facevamo qua, e la ricorda appunto come, veramente come una fanciulla. In qualche modo Gianfranco Draghi, fiorentino, e quindi la parte fiorentina è una parte della vita di Cristina che poi lei appunto si lascia alle spalle andando a Roma. Però il rapporto con Gianfranco continua a lungo, lei è amica anche della moglie, è amica dei figli, del fratello di Gianfranco Draghi. E poi ci sarebbe tutta un'altra parte da raccontare di Cristina, che è il rapporto con Ernest Bernard, e che è un altro dei collanti di questo giro di amicizie romane, che fa capo appunto anche che appunto, come dicevamo, Zolla, Bertolotto, Calasso. Bernard è stato forse il più celebre, il più importante degli psicologi psicanalisti junghiani, ed è stato quello che ha portato poi insomma la psicanalisi junghiana in Italia. Ha avuto anche Fellini, per l'appunto, che ritorna, è stato un paziente di Ernest Bernard, e lo sono stati tanti scrittori, lo sono stati tanti intellettuali, anche persone comuni, ma insomma è noto per questa cosa qua, aveva questo studio a Roma. E Gianfranco Draghi a un certo punto diventa allievo di Bernard, e Cristina lo frequenta perché aveva... Cristina non parla quasi mai della sua malattia e delle sue malattie, che sono una, appunto, la prima reale, fisiologica, forte, quella legata al cuore, ma intorno c'erano tutta una serie di costellazioni, diciamo così, legate a delle forme, diciamo così, di nevrosi di vario genere. E Bernard l'aiutava molto, lei ha mandato da Bernard alcune persone, molte persone, lei dice, anche Manganelli dice, l'ha rimesso in piedi Bernard, ha permesso a Manganelli di avere una vita normale. E Bernard è stato uno dei punti, anche un altro degli punti in comune, degli amori in comune tra Cristina e Gianfranco Draghi. Gianfranco Draghi è stato molte cose nella sua vita, e come tutte le, è stato un po' un uomo rinascimentale, come tutti gli uomini rinascimentali, alla fine ha portato a casa poco, diciamo, di tutto il suo talento che ha diffuso in tante cose. Ha scritto, è stato, ha fatto compagnie teatrali, si è occupato di teatro, di medicine alternative, è stato uno studioso, insomma ha fatto molte cose, ha seminato molto e ha raccolto forse meno di quanto meritava. E Cristina, come dicevamo, Cristina era molto legata anche a lui, e soprattutto per questa questione che riguardava la sua giovinezza fiorentina. Ma volevo leggervi, vi dicevo, questa prima lettera che lei scrive al padre a un certo punto. Questa è la lettera che lei scrive subito dopo aver saputo della morte della sua amica, quella che dicevamo all'inizio, sotto i bombardamenti, Anna Bonetti, 1943, e lei scrive questa lettera al padre, 1943, quindi a 20 anni, Cristina, e dice, ma ieri sera, trovando la tua lettera, tutto il sangue mi è affluito al cuore, sono certa che mi crederai se ti dico che mi sono inginocchiata. E ho ringraziato il Signore, avevo tanta paura che non tornassi, papà caro, ieri sera da Fiesole. E adesso sento e vedo che tutto non è ancora perduto, che si può ancora sentirsi vivi, e cioè volere qualcosa. 20 anni. Papà, non dubitare, scriverò. Scriverò bene. Certo, finora la giovinezza, starei per dire l'infanzia, perché fino a questo settembre io sono stata assolutamente, integralmente nella piena infanzia, bambina, dalla testa ai piedi. Lavorava per me. Spingeva la mia mano sulla carta come il sangue nelle vene e ora ho tanto sofferto che non so se potrò parlare distintamente, agli altri. Se rileggo i miei ultimi appunti mi sembrano così soli e chiusi. Però voglio tentare tutto, papà caro, e vedrai che a Dio piacendo non ti deluderò. Ho tante, tante cose da dire. Quasi direi da salvare. Scusate, questa cosa mi commuove sempre alle lacrime. Da salvare. Tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e vicino a noi, cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza e che assolutamente non devono morire. Questa lettera che Cristina appunto scrive al padre in questa circostanza, secondo me, a parte appunto che la potenza della scrittura, ma dice secondo me con molta chiarezza, è considerato appunto greve a 20 anni, qual è, come immagina che sarà il suo destino. La sua idea di letteratura è un'idea di salvezza. Cioè lei dice, ed è questa probabilmente la ragione per la quale lei dice ho scritto poco, avrei voluto scrivere meno, perché lei non vuole mettere delle cose nel mondo, a differenza di quanto generalmente fanno gli scrittori, no? Vogliono esprimere se stessi, raccontare delle storie. Cristina vuole salvare delle cose. Questa è la sua idea di letteratura. Salvare le cose da che si perdano. Le cose, le persone, prendersi cura, imperdonabilità. Cristina sta male, sta sempre peggio, la malattia peggiora e, come dicevo prima, a proposito, quando vi ho detto, vi citerò questa lettera del padre, la morte dei genitori in qualche modo la libera, ma la lascia senza un posto dove consistere, ma soprattutto senza qualcun altro di cui occuparsi. E Cristina ha sempre avuto difficoltà a occuparsi di se stessa, ha sempre pensato che appunto valeva la pena occuparsi della letteratura, valeva la pena di occuparsi di una barbona, valeva la pena di occuparsi dei minatori di Marcinelle e di far avere soldi, quei pochi soldi che aveva, alle famiglie dei minatori morti, ma faticava a pensare che la propria esistenza significasse anche prendersi cura di se stessi. E probabilmente quando sono scomparsi i genitori lei si è ritrovata a dover dare importanza soltanto, insomma, a dover stringere la propria vita intorno a sé. Questo è stato difficile, molto difficile per lei. Per questo si è buttata molto, non voglio essere troppo semplice, insomma, le ragioni sono molteplici e complesse, però una delle ragioni per cui lei si deve essere buttata moltissimo in questa faccenda appunto del rito romano, probabilmente anche questa. Comunque sia, insomma, lei, le sue lettere da questo momento in poi, i suoi scritti da questo momento in poi sono sempre più legati a questo argomento qua. Poi anche Amita scrive quasi esclusivamente delle messe, delle cose a cui partecipa, dei preti che conosce, delle persone. Dice questa cosa abbastanza terribile, secondo me, a un certo punto. Dice: io sono il resto per ora all'Aventino, dove persino questo tempo di orrori e di crolli spirituali è reso sopportabile dalle radici in terra e dalle campane in cielo. E poi siamo tutti troppo unicamente occupati a salvare il rito romano, a ricostruirlo nelle catacombe, siamo a questo, non ci crederà, per pensare a cercare casa. Tutto deve aspettare, persino la poesia. Gliene mando una piccolissima, l'unica, che ho scritto da molti mesi. Io faccio colazione la mattina studiando i canoni del Concilio di Trento, sublimi di queste cose, Simone non capiva nulla. A mezzogiorno sto ancora leggendo il sacramentario leoniano e la sera pranzo con il Concilio di Nicea per addormentarmi sulle Pascendi o sulla vita di Sant'Atanasio. Mescolati a questi libri sul mio letto ci sono, sì, Proust, Pasternak, James, ma per loro non ho che brevi sguardi, come attraverso la griglia di un monastero. Il mio telefono squilla soltanto a chiamate di cardinali, vescovi, prelati, abati e preti. ma devo dire che sono la gente meno noiosa del mondo. Quando parlavo con gli scrittori, che deserto! E tra di essi potrei descriverle alcuni santi che hanno poco da invidiare ad Atanasio e Nicola, soprattutto tra le badesse e le priore dei tanti conventi che ho visitato in cerca di Brandelli, di Gregoriano, ho trovato creature che hanno compreso quanto Platone e sul cui volto raggia una tale gioia perpetua ad attirare l'anima come il miele le api, talché si vorrebbe dire ogni volta che si va da loro, facciamo qui tre tabernacoli. Dunque, in qualche modo, Cristina arriva a un punto della sua esistenza in cui lascia, come dice lei stessa, la poesia alle spalle. Tutto diventa, tutto quello che era stata diventa meno importante, l'unica cosa che conta in questo momento è quella cosa lì. E l'unica, scrive poco, scrive pochissimo, ancora meno di quanto scrivesse prima, l'unica cosa che scrive è la prefazione ai racconti di un pellegrino russo, racconti di un pellegrino russo che le persone laiche e diciamo di poca potenza spirituale come sono io conoscono perché hanno letto Freni e Zui di Salinger, che è lo stesso qualcuno di voi che appunto avrà letto Freni e Zui di Salinger sa che Racconti di un pellegrino russo è il romanzo, il libro sul quale Freni si incaponisce perché vuole scoprire esattamente come lui la questione del racconto di un pellegrino russo è quella della pregare incessantemente. Il pellegrino russo si interroga su una frase che è appunto come fare a pregare incessantemente, è la stessa cosa su cui si interroga anche Freni in Freni e Zui di Salinger. Cristina scrive la prefazione ai racconti del pellegrino russo e poi sarà pubblicata di nuovo sotto falso nome. E appunto sta sempre peggio fin quando vive con una serie infinita di gatti che se ne vanno, tornano, rivanno con le sue carte e sola in questa casa all'Aventino, in un posto molto bello, e fin quando appunto il 10 gennaio 77 muore. E vi vorrei leggere soltanto per ultima la lettera che viene scritta a Maria Zambrano, che è un'altra di cui non abbiamo parlato, che è un'altra delle grandi amiche, filosofa e grande amica di Cristina. Per annunciarle la morte di Cristina dice: ti ho scritto una lettera sabato, non mi aspettavo di tornare a farlo tanto presto, ma è necessario farti sapere una tristissima notizia. Elemir in persona me l'ha chiesto, nell'impossibilità di farlo egli stesso, trovandosi ancora in uno stato di assoluto sconvolgimento. Come già avrai capito, si tratta della nostra amica Vittoria. La sua condizione cardiaca, delicatissima da anni, sembra che si sia improvvisamente aggravata sabato e nella notte tra domenica e lunedì è sopravvenuta la morte. Elemir era con lei. Sono andato lì ieri sera dopo essere stato avvisato di ciò che accadeva da Elena. Elemir lascia l'appartamento e per ora si trasferisce alla pensione Sant'Anselmo, in piazza Sant'Anselmo. Non so cosa farà, era ancora fuori di sé. In un certo senso è giusto che sia io a compiere questo incarico. Sei stata tu, infatti, a presentarmi a Elemir ed è stato grazie a te che ho conosciuto Vittoria a casa di Elena Croce, ai Parioli. Mi pare che dopo Vittoria ci accompagnò fino a Piazza del Popolo. Di lei ricordo quella voce di cristallo, unica, che era come acqua allegra. E ora la rivedo in quel giardino di campagna vicino Roma dove eravamo andati tu ed io in autobus. Pranzammo con lei Elemir e i suoi genitori. Era estate. Adesso tutti noi, amici di quell'epoca, sentiamo il vuoto di questi ultimi 2 anni in cui era difficile vederla, presa com'era dalla sua malattia e dalla sua idea religiosa. So che l'amavi e mi dispiace darti questo dispiacere, ma è meglio che tu lo sappia da me e non da qualche cartolina più o meno ricca di notizie. Qualche giorno più tardi, il 24 gennaio 77, Elemir Zolla manda una lettera e dice: cara Maria, a Maria Zambrano, è giunta la sua, cara, lieve, amorosa lettera che più non poteva darla a leggere a Vittoria, morta mentre stava componendo un saggio sull'acqua. E le sue immagini, Maria, sono tutte d'acqua limpida, nella lettera come quasi sempre nei suoi libri. Non mi chieda come andò né che cosa sono. Mi riposa di quando in quanto riudire le sue parole di tanto tempo fa, Maria. Mi conforta sapere che un giorno potremo dimorare insieme nel silenzio per un'ora almeno insieme che lei venga a Roma e che mi sia possibile venire a Ginevra. Terribile giustiziera la morte, lascia ben poco di resistente al suo fuoco. Il fuoco di fiamma ossidrica sulla bara, il fuoco alla ceralacca dei sigilli. Ma la sua amicizia Maria, di attimo in attimo, durante gli anni, il fuoco non la brucia, ma la fa splendere. E io con questa lettera vi saluto, sperando che un giorno salti fuori il saggio sull'acqua. E come vi dicevo, se ognuno di voi compra una copia degli Imperdonabili, mandiamo Cristina Campo in classifica.
Potete comprare anche il libro di Elena Stancanelli, però lo posso dire. Grazie Elena. Volevo chiedere se c'erano domande, ma mi pare che te le faranno casomai personalmente.
Eh certo, innanzitutto sono una delega per me. Sì, lei ha conosciuto a 8 per 8.
Ah, ok.
L'anno scorso. Okay.